Ed eccomi qua, carissimi amici, un forte abbraccio, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Iniziamo questa sera un nuovo capitolo del nostro libro dei Proverbi, e precisamente il 29esimo. Gli argomenti principali di questo capitolo sono l'istruzione e il contrasto fra malvagi e saggi. Sono argomenti comuni in questo libro dei Proverbi, ma cercheremo di non ripetere eccessivamente concetti già espressi altrove, limitandoci a sottolineare quelli più importanti. Lo sapevate che questo libro dei Proverbi ha 31 capitoli, proprio come i giorni di un mese? Se voleste utilizzare un piano di lettura, sarebbe un capitolo al giorno. Sarebbe utile riguardare per proprio conto questo libro per conoscere maggiormente la volontà di Dio. Leggiamo quindi i primi 3 versetti di Proverbi, capitolo 29, che dicono: «L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. L'uomo che ama la saggezza rallegra suo padre, ma chi frequenta le prostitute dilapida i suoi beni». Questo testo dice che Dio ha molti modi per riprendere un uomo, e tuttavia l'uomo può perseverare nel peccato. Molte persone sono state messe in guardia prima che il giudizio cadesse su di loro, e nonostante tutto esse hanno ignorato l'avvertimento e il giudizio, è caduto poi alla fine su di loro in questa vita. Ci sono molti esempi di questo giudizio nella Bibbia. Pensiamo ad esempio a Core, Datan, Abiram, Baldassara, Isabel e altri personaggi la cui storia è raccontata nella parola di Dio. Persone che non tennero conto degli avvertimenti che ad essi erano rivolti, finché arrivò il giudizio su di loro e furono condannati. Amica, amico, oggi Dio si rivolge anche a te per metterti in guardia dalle conseguenze della tua vita senza di Lui. Desidera il tuo bene. Per questo ti chiama al pentimento. Fai in modo che non avvenga per te ciò che è detto in questo passo. L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Sappi che questa è un'affermazione di Dio stesso e non il nostro pensiero. Abbiamo già visto in precedenza che quando i malvagi sono al potere non risolvono i problemi, ma un uomo giusto può portare benedizioni a una nazione. Anche se non saranno in grado di risolvere i problemi del mondo, ciò di cui abbiamo bisogno oggi sono uomini giusti, che sostengano la giustizia a ogni costo. Credo che un solo uomo così sia meglio di qualunque gruppo politico, non importa quale esso sia. Quando i malvagi governano, tutti soffrono. I due versetti successivi ci dicono ancora questo sull'argomento. Il re con la giustizia rende stabile il paese, ma l'uomo che fa estorsioni lo rovina. L'uomo che lusinga il prossimo gli tende una rete davanti ai piedi. Davide era un buon re, governava con giustizia sugli uomini, era un re con il timore di Dio, eppure Davide confessò che la sua casa non era stabile. Solo Cristo è il re la cui giustizia renderà stabile il paese. La venuta di Cristo su questa terra è la sola speranza che il mondo abbia. Infatti, solo con il Signore Gesù regnerà la giustizia su questa terra. Il plauso per la persona che fa un buon lavoro, certamente, è una cosa buona, e il merito gli deve essere riconosciuto. Credo che ci sia un momento in cui dobbiamo alzarci e applaudire una persona quando fa o dice una verità. Ma quando si passa all'adulazione, alla lusinga, è come l'overdose di miele di cui abbiamo letto in questo libro. Esso fa più male che bene. Attenzione, amici, l'adulazione è una cosa pericolosa, perché a volte la persona ci crede, ed è tragico questo fatto. È una rete davanti al loro cammino, possono inciampare, cadere. I versetti che ora leggerò hanno un contrasto fra le persone sagge e quelle malvagie. Leggiamoli questi versetti da Proverbi 29, versetti dal 6 al 9. Nel misfatto del malvagio c'è un'insidia, ma il giusto canta e si rallegra. Il giusto prende conoscenza della causa dei deboli, ma l'empio non ha intendimento né conoscenza. I beffardi soffiano nel fuoco delle discordie cittadine, ma i saggi calmano le ire. Se un saggio viene a contesa con uno stolto, quello va in collera o ride, e non c'è da intendersi. Questi sono ottimi consigli per non cadere nell'inutilità che spesso molte persone manifestano con la loro stoltezza. Chi cammina nella giustizia del Signore, perché sa che i suoi peccati sono stati perdonati, va cantando, si rallegra, perché con lui vi è qualcuno che lo difende, che è più grande di tutti. Conosci tu questa persona? Questa persona è Gesù, che ha promesso di essere con noi tutti i giorni. Abbiamo bisogno di qualcuno così. Leggiamo ora i versetti dal 10 al 12, poi andremo a leggere il 16, sempre da Proverbi, capitolo 29. Gli uomini sanguinari odiano chi è integro, ma gli uomini retti proteggono la sua vita. Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio trattiene la propria. Quando il sovrano dà retta alle parole bugiarde, tutti i suoi ministri sono malvagi. Quando abbondano gli empi, abbondano le trasgressioni, ma i giusti ne vedranno la rovina. Gli uomini sanguinari odiano l'integro, abbiamo letto, ma il giusto ha cura della sua anima. Gli uomini sanguinari hanno l'omicidio e l'odio nel cuore. Il Signore Gesù ha detto che se tu odi tuo fratello, sei colpevole di omicidio. Caino era un omicida e questa azione ebbe inizio nel suo cuore. Egli ci mostra come l'uomo sia caduto in fretta, così in basso. Ricorda, amica, amico, che Dio ha creato Adamo ed Eva perfetti, ma quando essi caddero, per disubbidienza a Dio, portarono nel mondo il peccato. Misero al mondo figli e figli a loro immagine, cioè peccatori. Caino era uno di loro, era un ragazzo nato con l'omicidio nel cuore perché odiava suo fratello. Ma se questa fu la tragedia del giardino dell'Eden, la Bibbia ci parla anche del rimedio che Dio ha provveduto per la salvezza delle sue creature. Il sacrificio del suo unigenito figlio, Gesù Cristo, morto, risuscitato per tutti coloro che pongono in Lui la loro fede per ricevere il perdono e la vita eterna. Se parli con uno stolto, egli ti dirà tutto. Un uomo saggio sa trattenersi, sta molto attento a quello che dice. I passaggi che ora leggeremo riguardano nuovamente l'istruzione, quella che Dio ci dà e quella che noi dobbiamo passare poi ai nostri figli, dando l'esempio. Iniziamo dal versetto 13 e proseguiamo fino al 21, con qualche eccezione. Il povero e l'oppressore si incontrano. Il Signore illumina gli occhi di entrambi. Il re che fa giustizia ai deboli secondo verità avrà il trono stabile per sempre. La verga e la riprensione danno saggezza, ma il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Correggi tuo figlio, egli ti darà conforto e procurerà gioia al tuo cuore. Se il popolo non ha rivelazione, è senza freno, ma beato colui che osserva la legge. Uno schiavo non si corregge a parole, anche se comprende, non ubbidisce. Se uno alleva delicatamente da bambino il suo schiavo, questo finirà per credersi figlio. Come ho detto, siamo esortati a tenere sempre in considerazione l'esempio che lasciamo alle nostre spalle, in tutti i settori della nostra vita. I genitori devono disciplinare fedelmente il bambino ed essergli di esempio, perché il figlio guarda e imita i genitori. La stessa considerazione si dovrà avere nel lavoro, in ogni altra attività. L'onestà e l'irreprensibilità saranno una buona indicazione da seguire. Allo stesso modo, il popolo imiterà i suoi conduttori e gli uomini in posizioni elevate. E i conduttori dovranno avere anch'essi tutto questo come obiettivo da raggiungere. La condotta di un sovrano si rifletterà in coloro che gli sono sottoposti. Credo che in questo campo sia più che mai necessaria la saggezza che viene dal Signore, il discernimento spirituale. È un'opera che lo Spirito Santo fa nella vita del credente, quella di dargli la comprensione della parola di Dio. Se Dio non si rivela, però, non c'è modo di conoscere la sua volontà. Leggiamo in 1 Samuele 3, versetto 1. La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. Questo brano ci dice che la parola di Dio era rara in quel tempo, quindi era preziosa quando veniva rivelata. E Dio dovette suscitare Samuele, un profeta, per venire incontro a questo bisogno. Un tempo, Giosuè, colui che condusse Israele fuori dal deserto, era turbato perché alcuni uomini nel campo profetizzavano. Ma Mosè disse a proposito di ciò: «Oh, fossero pure tutti profeti nel popolo del Signore, e volesse il Signore mettere su di loro il mio spirito». Vedete, il discernimento spirituale, ossia la comprensione della parola di Dio, è uno dei doni che Dio ha dato alla Chiesa ed è della massima importanza ai nostri giorni. Leggiamo ora i versetti dal 22 al 26 da Proverbi capitolo 29. L'uomo collerico fa nascere contese e l'uomo furioso commette molte trasgressioni. L'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. Chi fa società con il ladro odia se stesso e gli ode la maledizione e non dice nulla. La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Molti cercano il favore del principe, ma il Signore fa giustizia a ognuno. Abbiamo qui tre punti negativi che caratterizzano la nostra società e uno positivo, più raro che mai. I negativi sono il collerico, il violento e l'orgoglioso. Il primo causa continuamente le liti e poi il secondo, cioè il violento, commette tante trasgressioni e dolori, mentre il terzo abbassa il suo simile per innalzare se stesso. Penso proprio che questo sia il quadro della nostra società odierna, in cui colui che ha un atteggiamento di umiltà è come una mosca bianca, ma è lui che otterrà la gloria perché si comporta come il Signore vuole. Un consiglio che troviamo qui è quello di evitare le cattive compagnie. Non si tratta solo di socializzare con un ladro e quindi diventarlo, ma anche di mettersi in società, collaborare con persone che hanno un giro d'affari losco e che promettono facili guadagni. La cosa migliore è evitare il pericolo di cadere nel tranello e poi non poter fare più nulla per uscirne. La parola del Signore Gesù è in contrapposizione alle trappole e ai favori che molti ricercano. Amici, Egli è colui che ci pone al sicuro da ogni trappola ed è anche colui che non offre dei favori, ma fa giustizia a ognuno che crede in Lui. Siamo così arrivati all'ultimo versetto di questo capitolo 29 dei Proverbi. Leggiamolo. L'uomo iniquo è un abominio per i giusti, e colui che cammina rettamente è un abominio per gli empi. Questa è una verità assoluta. Tu che ascolti, se scegli Gesù, potresti anche sembrare uno sciocco per i tuoi amici, ma sarai invece una nuova persona per il Signore. È una decisione che devi prendere, e da essa dipenderà dove passerai l'eternità. Questo capitolo conclude la raccolta dei proverbi che sono stati raccolti dagli uomini di Ezechia. Conclude tutti i proverbi attribuiti al re Salomone. Nel capitolo 30, il seguente, ci sono proverbi di un saggio sconosciuto, chiamato Agur. I primi versetti ci dicono tutto quello che sappiamo di lui. Leggiamo il versetto 1, poi il 2 e il 3. Parole di Agur, figlio di Achè, massime pronunziate da quest'uomo Peritiel e Eucal. Nessuno di questi nomi appartiene a persone conosciute. Agur è molto probabilmente un profeta e uno scrittore sconosciuto. Interessante però è notare che i nomi propri qui descritti sono tutti nomi ebraici che hanno un significato. Ascoltate, Agur significa raccoglitore e Yahché significa pio. Alcune versioni traducono i nomi come comuni sostantive, cioè in questo modo, le parole del raccoglitore, figlio del pio. La presentazione di questo personaggio continua dicendo così di se stesso. Certo, io sono più ignorante di ogni altro e non ho l'intelligenza di un uomo. Non ho imparato la saggezza e non ho la conoscenza del santo. Queste parole evidenziano non certo la sua ignoranza, ma l'umiltà che si deve avere accostandosi alla parola di Dio, chiedendo a lui la guida del suo spirito per poterla poi comprendere. Dal versetto 4 fino al 6 di Proverbi, capitolo 30, ci vengono proposte delle domande che dicono: chi è salito in cielo e ne è disceso? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nella sua veste? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome e il nome di suo figlio? Lo sai tu? Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in Lui. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo. È interessante notare che queste sono alcune delle domande che Dio rivolse a Giobbe. Chi è in grado di rispondere a domande come queste? Il Signore Gesù disse: nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è nel cielo. È scritto così nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 13. Ecco perché dico costantemente che il Signore Gesù è la sola autorità in merito alla questione della creazione, dell'origine dell'universo, della sua spiegazione. Sinceramente, io credo che nessuno di noi abbia la spiegazione corretta sull'origine dell'universo. Gli scienziati non ce l'hanno, lo dimostra il fatto stesso che abbiano concepito la teoria dell'evoluzione in risposta all'origine dell'universo. Nemmeno gli scienziati sanno molto di questo, stanno ancora studiando. Infatti, se hanno speso così tanto denaro per andare sulla Luna, è stato per raccogliere dei minerali, per studiarli, per poter scoprire l'origine dell'universo. Il primo versetto di Genesi ci dice che nel principio Dio creò il cielo e la terra. È così che è cominciato tutto. Ma poi il versetto successivo dice: la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Genesi 1, versetto 2, è considerato da alcuni come la descrizione dell'atto della creazione. Amica, amico, non credo che Dio ci abbia detto come ha fatto a creare. Semplicemente non lo sappiamo, né gli scienziati né i teologi lo sanno. Mi piace la domanda che Dio ha posto a Giobbe: dove eri tu quando io fondavo la terra? Questa domanda è citata in Giobbe 38, al versetto 4. E questa è una domanda che Dio può porre a ogni individuo. Nessuno conosce la risposta. Mi piace anche questa domanda di Agur. Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Pensa, Dio tiene il vento, proprio come noi possiamo tenere qualche oggetto in mano. Che illustrazione meravigliosa è questa. L'uomo sa molto poco di queste cose. Nello stesso passaggio nel quale il Signore Gesù ha detto che Egli è colui che è disceso dal cielo, ha anche detto, il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Giovanni 3, versetto 8. Il Dio che ha creato è anche il Dio che ha parlato. E questa parola è pura e può purificare. Niente ti può purificare come la parola di Dio, amica, amico. Essa ti rivela la tua condizione, ma ti dà anche un rimedio che è infallibile per ricevere il perdono. La persona del Signore Gesù, che è morto per te, dandoti la possibilità di essere perdonato, mediante la fede che tu puoi porre in Lui. Bene, io mi fermo qua, con questo invito a riflettere sull'opera di Gesù nei tuoi confronti. Mi fermo qua, dicevo, ti saluto, e intanto ti rinnovo l'appuntamento a domani, alla solita ora. Ciao.